Tempo dello Spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Una visita alla Chiesa Riformata di Lugano tra storia, testimonianza e impegno nel presente.
Il peccato e la misericordia di Dio, la riflessione biblica curata dal pastore Lorenzo Scornajenchi, chiude questa settimana un ciclo dedicato alla storia del profeta Giona.
A seguire la cartolina d'estate, a 100 anni dalla nascita, parliamo di Camillo de Piaz, frate Servita valtellinese, una figura significativa tra Italia e Svizzera.
In chiusura, la rubrica Le parole della fede affronta oggi il tema della speranza. Questi gli argomenti in scaletta. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
E buongiorno a chi è in ascolto anche da Paolo Tognina. Apriamo la puntata con un'intervista al pastore Daniele Campoli. Con lui andiamo a conoscere la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano.
Pastore Daniele Campoli, siamo a Lugano e quelle che ascoltiamo sono le campane della Chiesa Evangelica Riformata. Per tanti anni però questa chiesa non ha avuto campane, come mai?
Questa è una curiosità della nostra comunità, del luganese, e non aveva previsto delle campane. Sicuramente, almeno io lo interpreto così, è una comunità che non ha mai cercato conflitti, anzi ha cercato di smussare tensioni. È una comunità, io la definirei ecumenica nella sua indole. A tutt'oggi abbiamo dei bellissimi rapporti ecumenici nella città di Lugano.
Comunità dall'indole ecumenica, come ci ha spiegato il pastore Daniele Campoli, alla ricerca del dialogo anche quando, all'inizio della sua storia centenaria, la relazione con la Chiesa Cattolica, la Chiesa di maggioranza, era piuttosto delicata. A Lugano la Chiesa Riformata esiste dal 1901, sebbene la presenza dei riformati in città risalga alla fine del secolo precedente. Nacque grazie all'opera del pastore valdese Paolo Calvino, con cui lavorò il pastore Gustav Harbeck, che curava la componente di lingua tedesca della comunità. Ci siamo spostati adesso sul lato sinistro della chiesa, dove c'è un'opera d'arte molto particolare. Che cosa rappresenta?
Quest'opera è stata realizzata dal noto artista ticinese Emilio Rissone ed è stata commissionata nel 1970. L'artista non ha voluto dare un nome di proposito all'opera, però nel corso degli anni l'abbiamo sempre chiamata il mosaico, un po' perché forse rappresenta la nostra storia, una comunità molto differenziata nel suo interno, con alcuni nuclei di lingua italiana provenienti o dalla Chiesa Valdese italiana o autoctoni. E abbiamo tenuto fino a qualche anno fa culti in francese e poi fino a qualche anno fa il più numeroso di fedeli era quello di lingua tedesca, anche nel suo interno con molte differenziazioni.
Quindi un vero e proprio mosaico rappresentato da questa chiesa. E in fondo il mosaico è un po' anche l'immagine che viene utilizzata per le attività che svolgete oggi, ad esempio insieme alle persone straniere.
Sì, questa nostra storia così differenziata ci ha fatto scoprire il dono della diversità. Ed ora con le attività sociali e diaconali che si svolgono sotto il motto del mosaico, svolgiamo attività più che altro rivolte a stranieri che giungono in città. Abbiamo appunto attività mamma-bambino, per lo più sono donne spagnole o portoghesi e la lingua che viene parlata in questi incontri è l'inglese. Poi abbiamo le cene etniche, nelle quali vogliamo ascoltare il motivo per cui alcune persone vengono in Svizzera o vengono qui in Ticino, quindi ascoltare le loro storie.
Pastore Campoli, secondo lei dove batte il cuore di questa chiesa oggi?
Noi ci siamo dati come sfida, ecco, far fronte al fenomeno attuale della multiculturalità e della multireligiosità. E abbiamo cercato sempre di accogliere, nello stesso tempo discutere e non avere paura della diversità, perché si intesse l'opera di Dio nella diversità. e quindi noi lo viviamo come dono.
Negli ultimi 5 anni i lavori di restauro della chiesa di Lugano hanno favorito una maggiore funzionalità dell'edificio, oltre a consentire di ripristinare la struttura architettonica originaria. Se negli anni 70 l'ingresso della chiesa era stato portato sul lato, chiudendo il portico d'ingresso, adesso la chiesa si apre di nuovo verso la città. Le scelte architettoniche ed estetiche sono improntate alla semplicità anche nella scelta dei materiali e delle rifiniture. Pastore Daniele Campoli, a conclusione dei lavori di restauro ci sono state occasioni ufficiali di celebrazione condivise con la città. Lei personalmente come ha vissuto questa fase?
Guardi, io l'ho vissuta in un modo molto particolare. Abbiamo avuto momenti di forte amicizia, veramente un abbraccio della città da parte delle autorità del comune, delle autorità ecclesiali, di tutte le diverse confessioni presenti nella città. È stato un momento speciale che ci ha fatto sentire questo grande senso di accoglienza, questo grande senso di far parte di una città come Lugano.
In chiusura, secondo lei esiste un motto o un versetto biblico che possa esprimere al meglio lo spirito di questa chiesa riformata oggi?
Nella prima campana che abbiamo ricevuto per i 100 anni del Tempio troviamo un motto della Riforma, Soli Deo Gloria, e poi abbiamo inciso riferimento a un versetto biblico che è tratto dal profeta Gioele: dica il debole, io sono forte. Ebbene, questa è un po' la nostra realtà. Siamo una piccola comunità, però che non vogliamo guardare alla nostra piccolezza, non vogliamo guardarci addosso e vederci sempre inadeguati, vederci sempre magari sotto assedio in un mondo più grande di noi, ma noi vogliamo confidare che la nostra forza viene nel Signore.
Il peccato umano e la misericordia di Dio, questo è il tema della riflessione biblica proposta dal pastore Lorenzo Scornajenchi della comunità di lingua italiana di Zurigo. La meditazione del pastore Scornajenchi chiude oggi un ciclo dedicato alla storia del profeta Giona.
Giona partì e si fermò ad est della città. Si fece una capanna e si sedette all'ombra ad aspettare. Voleva vedere che cosa sarebbe successo a Ninive. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta accanto a Giona per fargli ombra e calmarlo. E Giona ne fu contento. Ma all'alba del giorno dopo, Dio mandò un verme a divorare le radici della pianta, che si seccò. Quando il sole fu alto, Dio mandò un vento caldo dall'est. Il sole picchiava così forte sulla testa di Giona che egli quasi svenne. A questo punto desiderò morire. Per me, disse, è meglio morire che vivere. Ma Dio gli chiese, ti sembra giusto prendertela così per una pianta? Sì, rispose Giona, perché non ne posso più.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica. I film americani ci hanno abituato ad attenderci da ogni storia sempre un lieto fine. L'eroe, dopo tante peripezie, si scopre vincitore, quando anche l'ultima estrema avversità è superata. Così sarebbe stato se la storia di Giona, gliene succedono davvero di tutti i colori, fosse finita con il terzo capitolo. I pagani si erano convertiti a Dio, in maniera del tutto inaspettata e insperata. Era successo un fatto incredibile: ogni sistema per legittimarsi ha bisogno di costruire il profilo di un nemico, di diffonderlo come tale e di contrapporsi ad esso. Più si rafforza questa immagine del nemico, dell'avversario, più si crea un'identità forte, una consapevolezza chiara tra gli appartenenti a un determinato gruppo. Cosa succede se colui che era ritenuto un nemico d'improvviso decide di cambiare e si mostra diverso da ciò che si era pensato fino a quel momento? Come si può rinunciare a una costruzione tanto comoda quanto efficace di un nemico e di un avversario? Il libro di Giona presenta il mondo pagano in modo diverso dalla prospettiva amareggiata del profeta. Questi è rattristato che Dio si sia pentito e non voglia più distruggere Ninive e, per di più, che il popolo nemico si sia all'improvviso convertito. Perciò si siede ad oriente della città, fuori dalle mura. È disorientato, confuso. Ha perso quello che era il suo compito di profeta e di sventura. come può affrontare ora la vita? Oggi diremmo che Giona cade in depressione e che ha una crisi di identità talmente profonda che ritiene la sua vita superflua e inutile. Forse la sua reazione può sembrarci esagerata. In verità, le questioni di identità sono profonde e possono avere certamente un effetto devastante per la vita di un individuo. Il lieto fine, dunque, non solo non c'è, ma il problema vero è costituito ancora una volta dalla mente e dal pensiero del profeta. Egli non può accettare che Dio possa essere misericordioso, che si penta del suo giudizio di distruzione. Giona vorrebbe un Dio che corrisponde alle sue attese, al suo pensiero. Dio a questo punto lascia crescere una pianta sotto la quale Giona possa ripararsi dal sole cocente. Difatti la pianta gli offre un momento di ristoro. Il nome della pianta ha costituito sin dall'inizio un problema esegetico notevole. La parola ebraica per designarla è in pratica sconosciuta. Le traduzioni antiche perciò hanno scelto diverse opzioni. La traduzione greca più importante dell'Antico Testamento, la traduzione dei 70, ha reso il termine ebraico con il sostantivo zucca. La versione latina ha scelto invece la parola edera. Le traduzioni moderne preferiscono parlare di ricino. Giona disorientato, seduto all'ombra del ricino, ci ricorda l'arroccamento umano sui suoi piccoli o grandi costrutti, sulle sue posizioni. Quel ricino, che tra l'altro creato da Dio, diventa per il profeta un punto al quale aggrapparsi dopo essere stato privato della sua costruzione del nemico pagano. Giona rivendica il ricino come un suo spazio, lo usa per consolidare la sua comprensione del mondo, diventa la sua torre d'avorio. La misericordia di Dio vince anche questa ennesima costruzione del ricino, che secca in una notte. Il Dio biblico è un Dio di misericordia e di salvezza, un Dio che non vuole distruggere ma salvare. E ciò si dimostra ancora più efficace in quello che è il centro della storia di salvezza, la redenzione in Gesù Cristo. La storia di Giona ci presenta dunque un altro paradosso. È più facile che i niniviti si convertano piuttosto che il profeta si muova dalle sue posizioni dopo tutto quello che gli era accaduto. Il cielo si rallegra di più per un solo peccatore che si ravvede che per mille giusti, ma un giusto, ci dimostra Giona, si converte più difficilmente di mille peccatori. Un Dio grande e misericordioso, compassionevole e di grazia, sfida ancora le costruzioni religiose all'ombra dei ricini del nostro tempo. Anche noi abbiamo bisogno di riflettere e di ripensarci sempre di nuovo a partire da quella misericordia smisurata di Dio per ogni creatura. Amen.
La corale Cantus Firmus, diretta dal maestro Klaus Scherer, esegue ora un inno di Santa Cena. Si tratta di una composizione romancia in romancio dell'Engadina risalente al XVII secolo.
Und auch jede Zeit, nach der Spar.
Lasciamo adesso le vicende del profeta Giona e della città di Ninive con la riflessione che oggi è stata curata dal pastore Lorenzo Scornajenchi.
Cartoline d'estate.
La nostra cartolina d'estate racconta oggi di Camillo de Piaz, frate Servita, nato a Madonna di Tirano 100 anni fa, una figura a cavallo tra Italia e Svizzera, amico di David Maria Turoldo, con lui partecipò alla Resistenza a Milano.
Ne parliamo questa mattina con Pier Giorgio Evangelisti.
Un prete sulla frontiera, questo è stato Camillo de Piaz, nato 100 anni fa a Tirano, frate Servita, amico e consigliere di padre Davide Maria Turoldo. Camillo è stato una figura di spicco della Resistenza e del dopoguerra a Milano. Legato alla stagione del Concilio Vaticano II, osservatore critico della Chiesa e della società, ha speso gli ultimi anni della sua vita a Tirano, dove ha coltivato molti rapporti con la vicina Svizzera. In occasione del centenario della nascita di Camillo de Piaz, in Valtellina e a Poschiavo vengono proposti numerosi appuntamenti. Proprio oggi, sull'Alpe di San Romerio, nel comune di Brusio, si svolge un evento in memoria di padre Camillo. Per parlare del frate Servita tiranese, la cui vita e opera furono caratterizzate anche da un profondo spirito ecumenico, abbiamo al telefono il giornalista valtellinese Pier Giorgio Evangelisti. Quale rapporto aveva padre Camillo con la Svizzera?
Aveva un rapporto di lunga data. Il padre lavorava per la ferrovia Retica e lui ha abitato anche per qualche tempo a Poschiavo. Questo per le origini, ma poi sono le frequentazioni quelle che contano. Quindi ha frequentato a lungo la valle, conosciuto persone, ammirato anche un certo modo di condurre le cose da parte elvetica, però sempre con un occhio giustamente un po' critico.
Appunto, padre Camillo non risparmiava anche commenti e giudizi a proposito proprio degli svizzeri e di certe loro abitudini.
Sì, beh, certo, il modo di rinserrarsi, lui è sempre stato per le porte massimamente aperte, ecco, quindi questa chiusura identitaria qualche volta veramente superficiale, non profondamente rielaborata, lo inquietava e anche lo indispettiva, non lo sopportava proprio.
Padre Camillo de Piaz amava definirsi un prete di frontiera. Che cosa significava per lui abitare su di una frontiera?
Diciamo qui c'era un confronto naturalmente con una cultura elvetica oltre il Bernina. Secondo luogo naturalmente era un prete cattolico ed è sempre stato fino in fondo cattolico, ma appena di là c'era una presenza forte, costante, significativa al di là dei numeri per i riformati. Dal punto di vista culturale era un bel confronto, ecco, quindi si trovava proprio in questa situazione di confronto continuo con l'altro. In questo caso con i riformati, ma sempre stato attento negli anni milanesi a tutti gli eventi sociali, politici che accadevano.
Possiamo ricordare dei nomi in particolare con cui lui ha legato?
Sì, beh, intanto con i suoi alter ego, se posso dire, riformati, cioè con i pastori Scopacasa, Patacella, eccetera. Ma poi con gli intellettuali o anche le persone comuni, ma soprattutto ecco con certe persone che avevano una storia alle spalle molto importante. La prima persona che mi viene in mente è Wolfgang Hildesheimer, con cui ha legato a lungo, ha condiviso tante discussioni, tante riflessioni. Lo ammirava molto ed era da Hildesheimer ammirato.
Padre Camillo de Piaz è stato, si può dire, un prete singolare, un po' fuori dagli schemi. Come lo si potrebbe definire nella sua attività e nel suo pensiero?
Ma lui è sempre stato nell'ortodossia, però è sempre stato un borderline, andava a cercare sempre qualcosa di particolare, di diverso. Nell'ultima parte della vita, per esempio, i rapporti con i carcerati, con i terroristi. Si interessava veramente a tutto quello che girava alla periferia della Chiesa, ecco, senza mai tradire la Chiesa.
Quest'anno si ricordano i 100 anni della nascita di padre Camillo de Piaz. Facendo un bilancio, che cosa ha lasciato, che cosa rimane di lui, qual è la sua eredità?
La sua eredità è molteplice. Attenzione ai diseredati, sempre con il suo amico Davide Turoldo. Quindi attenzione ai diseredati, attenzione ai prigionieri, ai carcerati, ai malati. del resto sono l'insegnamento base del cristianesimo, mi pare. Poi l'attenzione alla cultura, ecco, lui a Milano era in un crocevia assolutamente rilevante, la Corsia dei Servi si è caratterizzata per tutta una serie di iniziative per decenni. Un altro elemento importante è l'arte, ha avuto tantissimi amici artisti famosi e meno famosi, è sempre stato una persona aggregante.
Recentemente è uscito a cura di Laura Novati il volume Camillo, una storia, che raccoglie gli atti di un convegno svoltosi in primavera a Tirano e una ricca scelta di fotografie che documentano le attività e le amicizie di Camillo De Piazza.
La rubrica Le parole della fede, piccolo dizionario dei termini principali del cristianesimo, oggi si occupa di speranza.
Le parole della fede.
La Bibbia parla di speranza come di un legame molto robusto che unisce la nostra storia con quella di Dio.
Sperare in Dio è riporre in Lui la propria fiducia, affidarsi a Lui, appoggiarsi a Lui in modo da non avere più paura. Questa fiducia si basa sulla certezza della fedeltà di Dio che garantisce il nostro avvenire. In ebraico, la parola speranza designa anche la corda che serve a legare delle cose insieme. La speranza è come un legame che ci unisce a qualcosa di robusto e stabile, come una corda che, attaccata a un'ancora, impedisce a una nave di andare alla deriva. La nostra speranza è nel Dio di Gesù Cristo. Non vediamo Dio, ma sentiamo che questo legame è solido e sicuro. L'Apostolo Paolo afferma che soltanto tre cose restano e la speranza, insieme alla fede e all'amore, è una di esse. La salvezza può tardare, la speranza può essere sotterrata, ma non svanisce, perché il nostro futuro è nella mano buona di Dio. E in Cristo la salvezza di Dio non è più qualcosa di astratto, ma si è resa concreta e visibile.
Alcuni annunci per la radio e la televisione. Chiese in diretta, in onda fra pochi istanti sulla Rete 1 della nostra radio, presenta un approfondimento curato da Corinne Zaug sul caso di Riace, un piccolo paese della Locride in Calabria, che da una ventina di anni accoglie migranti. Un progetto faro che ha riportato la vita in questo borgo, ma che oggi è a rischio.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta in replica Martin Luther King, il sogno infranto. A 50 anni dall'assassinio del leader del movimento per i diritti civili, andiamo alla scoperta delle radici spirituali di Martin Luther King.
Prima di chiudere questa puntata, torniamo ancora sul tema della speranza. Lo facciamo ascoltando una frase di Rita Giaretta, una religiosa cattolica che a Caserta, in Campania, ha fondato la comunità Casa Ruth, un centro che si occupa di soccorrere le donne che sono vittime dello sfruttamento, della prostituzione.
Tutti noi abbiamo bisogno di speranza. Le giovani donne migranti, per riprendersi la loro dignità di persone, e noi occidentali, che abbiamo confuso il benessere con il possesso di beni materiali, per riprenderci il senso vero della vita.
Con questo è tutto. Tempo dello Spirito vi dà appuntamento alla prossima settimana. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica. A risentirci.